aprire la parola del Signore e leggere insieme il testo della predicazione che questa mattina si trova in Luca, capitolo 23, i versetti dal 33 al 43. Quindi leggiamo insieme da Luca, Vangelo secondo Luca, capitolo 23, i versetti che vanno dal 33 fino al 43. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, o Golgota, vi crocifissero lui, cioè Gesù, e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernirono, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male e diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Non si può non essere toccati, commossi da una lettura di eventi così certamente toccanti. Il nostro Signore Gesù Cristo sulla croce, gli ultimi momenti della sua vita terrena. Il passo che abbiamo appena letto è ben noto e sicuramente ciascuno di noi ha riflettuto più volte sugli eventi descritti, e ce ne sono molti. Quello che sto cercando di fare però in questa serie di predicazioni, che non so quanto durerà ancora, ma mi sento che la vena non è del tutto esaurita, quindi continuerò in questa serie di predicazioni di incontri con Gesù. Ecco, ciò che sto cercando di fare è cogliere le peculiarità degli incontri che certe persone di vario tipo, di vario genere e in varie circostanze hanno appunto fatto con Gesù. La persona della quale questa mattina parlerò è stata definita più o meno correttamente in vari modi: il ladrone morente, il ladrone penitente, addirittura nella tradizione cattolica romana spesse volte ho sentito che viene chiamato il buon ladrone. È una sorta di contraddizione nei termini, perché come si può essere, se sei un ladrone non puoi essere sicuramente buono. Ma comunque sia, questa mattina parlerò di quest'uomo e dell'esperienza di quest'uomo, ho cercato di leggerlo e cercherò anche di farvi avvicinare a questa storia come se la leggeste per la prima volta. Spesse volte noi ci perdiamo tante belle cose della scrittura, perché quando prendiamo un passo già sappiamo come va a finire. Invece è uno sforzo che vi invito a fare, ogni volta che rileggiamo un passo della scrittura, soprattutto quelli familiari dei Vangeli, cerchiamo di dimenticare o di mettere da parte quelle che sono state le considerazioni precedenti che abbiamo fatto, o di sapere appunto di come va a finire la storia per esserne in qualche modo condizionati, e cerchiamo di ripercorrerla come se la stessimo vivendo in quel momento e fossimo partecipi in quell'istante delle cose che vengono raccontate. Spesse volte facciamo delle bellissime scoperte in questo modo. Quindi cosa vediamo guardando così a questa persona, di quest'uomo condannato su una croce romana che sta morendo? Vediamo sicuramente un uomo che è un condannato a morte, un criminale alla fine della sua carriera, è una fine certamente ingloriosa, una persona che è in una condizione di sofferenza estrema, e che è pienamente consapevole di trovarsi alle ultime ore, agli ultimi momenti, agli ultimi istanti della propria vita, della sua esistenza terrena, e che si ritrova accanto a Gesù. E in questa circostanza tragica, drammatica, da colpevole, condannato a morte, sofferente, incontra Gesù. Lo incontra non soltanto fisicamente, trovandosi a pochi metri da lui, non sappiamo esattamente quanto, sappiamo che era però accanto a Gesù, uno a destra e l'altro a sinistra, non sappiamo se era quello di destra o di quello di sinistra, ma comunque sia era accanto e vicino a Gesù, e lo incontra non soltanto fisicamente, ma lo incontra in una relazione salvifica, perché quest'uomo del quale parliamo è stato salvato dal Signore, è stato giustificato, è stato perdonato, ha ottenuto la grazia. Quindi che cosa vediamo qua? Prima di tutto credo che quello che noi vediamo è un criminale privilegiato. Allora, non posso dire che è un buon ladrone, ma che è un criminale, sì, e che è privilegiato pure. Avrei potuto scegliere un altro aggettivo, avrei potuto dire un criminale eletto, ma non sarebbe stato sbagliato. Ma voglio sottolineare, prima di tutto, i tanti privilegi che quest'uomo ebbe. E alla fine tireremo le somme per vedere se è possibile dire che sia uno degli eletti di Dio, uno di quelli che sono stati amati avanti la fondazione del mondo e per i quali Cristo è venuto a morire sulla croce. Sicuramente è stato un uomo privilegiato perché? Perché, e questa cosa vi sembrerà un po' strana, ha avuto il privilegio di essere giudicato colpevole. Ha avuto il privilegio di essere stato giudicato colpevole. Non era innocente, era davvero colpevole. Cioè, i crimini che gli erano stati imputati li aveva commessi, lo ammetterà fra un po', ma ha avuto il privilegio di essere giudicato colpevole. Perché? Perché viveva in uno stato di diritto. I romani, e comunque non solo i romani, ma anche in Giudea, prima dei romani, c'era il diritto. E vivere in uno stato di diritto è un privilegio per tutti, perché la legalità, cioè il fatto che ci siano delle regole e che queste regole devono essere osservate e che chi non le osserva viene punito, è un privilegio per tutti, garantisce l'ordine. I nostri ragazzi, vorrei che l'attenzione dei bambini, no? Vi hanno fatto studiare in storia il codice di Hammurabi. Questo codice di Hammurabi perché è importante? Perché è, secondo quello che viene insegnato, il primo codice scritto di una legge. Cioè, a un certo punto l'umanità cominciò a dire la legge non può essere stabilita di volta in volta o di caso in caso o sul sentito dire o sui sentimenti del giudice, che magari è il re o chiunque esso sia. Ci devono essere delle regole che valgono per tutti quanti. E quindi si cominciarono a mettere per iscritto. Noi abbiamo l'esempio della legge di Dio, i 10 comandamenti messi per iscritto dallo stesso dito di Dio, no? E quindi l'istituzione di una dei regole, di uno stato di diritto, del fatto che i prepotenti dovessero essere puniti e i deboli dovessero essere protetti, è una garanzia, è una benedizione, è garanzia di ordine per tutti, per i deboli, per esempio, è una garanzia che saranno protetti, ma anche per i prepotenti, ma anche per gli stessi condannati è un privilegio. Perché? Perché una persona che si comporta male, che viene convinta di essere un criminale, convinta nel senso biblico, cioè viene pubblicamente accusato e poi condannato di essere appunto meritevole di quella pena, viene aiutato. Cioè il senso della condanna è primariamente, deve essere, e questo è lo scopo per cui noi abbiamo delle leggi che il Signore diede, oltre ai 10 comandamenti per regolamentare la vita civile del suo popolo Israele, lo scopo della punizione non è quello di far soffrire la persona, ma quello di recuperarla, di farla riflettere affinché comprenda il male che ha fatto. Nel libro dell'Ecclesiaste, che troviamo, che è stato scritto da Salomone, noi abbiamo alcuni versetti che parlano dei mali di una società dove non c'è l'applicazione della giustizia. Per esempio, è scritto così, a capitolo 8 dell'Ecclesiaste: siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Che cosa sta dicendo qui Salomone? Sta dicendo praticamente che quando c'è una persona che è colpevole e prima di stabilire la colpevolezza di questa persona passano 10 anni, 20 anni, 30 anni, noi in Italia queste cose siamo ben esperti, allora naturalmente il cuore degli uomini è incoraggiato a fare il male. E guardate come si esprimeva Salomone, il saggio Salomone: c'è una vanità, lo stesso capitolo 8, versetto 14, c'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti, i quali non sono trattati come se avessero fatto i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto, anche questo è vanità. In altri termini, vivere in uno stato dove il diritto e la giustizia non sono osservati è sicuramente un male per tutti quanti. Quest'uomo ha avuto il beneficio, essendo colpevole, di essere stato condannato e che la sua condanna è stata comminata presto. D'altronde noi comprendiamo anche questo e vediamo questo, quanto il male della nostra società, in particolar modo della nostra nazione, è il fatto che ci siano tanti corrotti. Ma il fatto che ci siano tanti corrotti non è una novità, perché la corruzione è qualcosa di insito nel cuore dell'uomo. Quello che è un male, perché non credo che i tedeschi o gli svedesi o gli americani siano meno corrotti degli italiani. Il problema è che la corruzione nel cuore dell'uomo, che si esprime in tutti gli atti così riprovevoli di latrocinio, di sfruttamento dei beni pubblici, eccetera, non vengano condannati velocemente e come meriterebbero. E allora tutto questo continua, ci sono le prescrizioni e tutto il resto. Quest'uomo ebbe un privilegio, che a volte noi giudichiamo come primitive e brutali le società antiche, ma in molte cose sono molto migliori delle moderne democrazie, perché quando il diritto viene osservato, quando la giustizia ha un corso che è certo, è un bene per tutti quanti, a cominciare dalle persone oneste e a finire con gli stessi criminali. Quest'uomo ebbe il privilegio, certo questo privilegio non è suo peculiare, erano condivise tante altre persone, ma ebbe questo privilegio. Ci sono società, e la nostra purtroppo è una di queste, dove questo privilegio è molto attenuato. Ebbe un altro privilegio, il privilegio di morire accanto a Gesù. Perché, vedete, poteva morire il giorno prima, o essere la sua condanna essere comminata qualche settimana dopo, non avrebbe fatto l'esperienza che ha fatto, non avrebbe incontrato Gesù. Ebbe il privilegio invece, che sembra quasi una casualità, di morire accanto a Gesù. Certo, anche questo non era un privilegio esclusivo, perché anche un altro criminale in quel giorno moriva accanto a Gesù. Però questa coincidenza, tra virgolette, noi non crediamo nelle coincidenze, non crediamo nel caso, crediamo che un disegno divino per quest'uomo si stesse completando in quel giorno, questa coincidenza, tra virgolette, gli permise di vedere con i propri occhi e di ascoltare con le proprie orecchie delle cose straordinarie. Perché quest'uomo realizzò che chi gli stava accanto era qualcosa di completamente diverso da ciò che si poteva immaginare. Quando sentì Gesù che pregava per quelli che l'avevano messo in croce, vedete qui la cronologia è abbastanza chiara, prima avevano crocifisso loro, i due malviventi, e dopo crocifissero Gesù, e dopo che Gesù era crocifisso, o mentre gli stavano mettendo i chiodi, o dopo, non lo sappiamo esattamente, questo non è chiaro il racconto, ma Gesù chiaramente pregava: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E probabilmente queste parole, il contegno di Gesù, la sua preghiera per quelli che lo stavano uccidendo, avrà fatto breccia nel suo cuore, mettendola a confronto con l'odio che lui stesso invece provava verso quelle persone che lo avevano inchiodato alla croce. Quest'uomo ebbe il privilegio di stare accanto a colui che è la luce del mondo, ebbe il privilegio di morire accanto a colui che è il Salvatore del mondo. Lui e un altro uomo soltanto lo ebbero, possiamo dire che è uno dei più grandi privilegiati della storia. In questo senso, davvero fu un criminale privilegiato, però, e questo è un privilegio peculiare, perché fu illuminato dallo Spirito Santo, mentre era sulla croce. Sì, quest'uomo, se noi armonizziamo i racconti della storia della crocifissione di Gesù, quando è stato crocifisso insieme a Gesù, all'inizio non aveva questo atteggiamento di cui abbiamo letto. Per esempio, nel Vangelo di Matteo è scritto che nello stesso modo, ecco, se prendiamo il capitolo 27, il versetto 43, c'erano persone che dicevano: si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto sono figlio di Dio. Guardate cosa dice Matteo. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni che erano crocifissi con lui. Cioè anche lui all'inizio lo diceva. Luca evidentemente è più preciso rispetto a Matteo, perché Luca, come sappiamo, riceve la testimonianza di Maria, e Maria, insieme a Giovanni, era lì, alla croce, ha sentito e ha seguito tutto. E quindi ha potuto ascoltare e riportare quello che i discepoli avevano sentito soltanto da lontano e avevano notato da lontano. E quindi può dire che a un certo punto quest'uomo ha cambiato atteggiamento. All'inizio anche lui beffava Gesù, però dopo cambia attitudine e dice delle parole che non starebbero nella bocca di un uomo che è stato un criminale, di un uomo che probabilmente aveva ucciso altre persone, perché se stava morendo in quel modo era probabilmente per questa ragione. Comincia a parlare di Dio. e si rivolge al suo amico e gli dice: ma non hai nemmeno timore di Dio? Cioè tu, mentre stai morendo, non pensi a Dio? Ora, come si fa a vivere tutta una vita così lontani da Dio, da vivere nel crimine e poi nell'ultimo momento della vita ricordarsi di Dio? Generalmente non è così. Generalmente gli uomini vivono, muoiono come hanno vissuto. Ma quest'uomo si ricorda di Dio e parla del timore di Dio. Comprende e confessa la propria colpevolezza. Dice al suo amico: noi quello che stiamo vivendo lo meritiamo. Noi siamo colpevoli. E allo stesso tempo, e questa è un'altra cosa, insomma, una persona che è stata convinta, cioè che ha preso consapevolezza, che lui stava lì e meritava di morire in quel modo. Un'altra cosa di cui prende consapevolezza, e questa è un'altra opera dello Spirito Santo, dichiara l'innocenza di Gesù. Dice: questa persona non ha fatto niente di male. Ora, io non so se avete avuto a che fare con i detenuti, con i carcerati, con i criminali, ma in genere i criminali riconoscono gli altri criminali. E se c'è una persona che si trova lì, che però non fa parte della cerchia, che è al di fuori, che si trova lì per un errore giudiziario o per altre ragioni, Gesù si trovava lì non per un errore giudiziario, ma si trovava lì per la malvagità degli uomini che lo avevano mandato e la insipienza e la pusillanimità di Pilato, eccetera. Certo, la volontà del Padre sovrana sopra tutte le altre, ma un criminale in genere riconosce gli altri criminali e allo stesso modo riconosce le persone che non lo sono. Quest'uomo dice: questa persona qui che sta morendo in mezzo a noi, lui non ha fatto niente di male. Noi lo meritiamo, lui no. E soprattutto è quello che mi fa comprendere che quest'uomo ebbe un'illuminazione autentica dello Spirito Santo, è il fatto che dichiara delle realtà invisibili. La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Che cosa è che non si vedeva in quell'occasione? Non si vedeva che Gesù era re, perché sì, c'era scritto a mo' di beffa: questo è il re dei giudei. Ma chi avrebbe mai potuto dire che Gesù è re mentre sta morendo sulla croce? Eppure lui lo riconosce come re. Infatti gli dice: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Quest'uomo ebbe la fede è il dono di Dio, è un'opera dello Spirito Santo che gli fece discernere e comprendere che Gesù è re. Seppure stava morendo sulla croce, non vide quello che gli occhi umani vedevano, vide ben al di là. E qui siamo nell'ambito della grazia speciale di quest'uomo, che ancora in un altro senso fu condiviso anche da altri. Sappiamo che altri confessarono la divinità e la signoria di Cristo, ma quest'uomo fu uno di quelli. Ma ne ebbe un altro di privilegio. Allora, il privilegio di essere condannato, il privilegio di morire accanto a Cristo, il privilegio dell'illuminazione dello Spirito Santo, ma qual è l'altro privilegio che quest'uomo ebbe? Ebbe il privilegio di ricevere direttamente le parole dalla bocca di Gesù. Gesù sulla croce non ha parlato quasi con nessuno. Alla gente che lo offendeva non rispose alle provocazioni. Gesù ha rivolto le sue parole soltanto a tre persone diverse: al Padre in preghiera, a sua madre e a Giovanni, una brevissima frase: ma donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, stop, e poi parlò a quest'uomo. E se fate un po' il conto delle parole, le cose che disse Gesù a quest'uomo lo mettono addirittura come se avesse dato più importanza a quest'uomo rispetto a sua madre e all'apostolo Giovanni. perché Gesù gli dice: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Gesù che non risponde ai grandi, ai potenti, che parla esclusivamente col padre e con le persone che gli erano più care su questa terra, la madre dalla quale aveva ricevuto la natura umana e il discepolo che gli amava, però risponde a quest'uomo e gli dà una parola che lo accerta, lo consola, lo sostiene. Che privilegio! E questo è un altro privilegio grandissimo. Capite perché dico che era un criminale che è stato privilegiato? La seconda cosa, era un criminale, è stato un criminale pentito. E qui, se noi studiamo questo passo, e il tempo mi viene meno, però voglio almeno mostrarvi come tutti, o quasi tutti, gli elementi di un vero ravvedimento si trovano in questa storia. Quest'uomo ebbe il privilegio dell'illuminazione dello Spirito Santo, e chi ottiene lo Spirito Santo ottiene anche un altro privilegio che è inseparabile, che è quello del ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? Il ravvedimento è una grazia dello Spirito Santo che produce dei frutti. E chi lo ottiene mostrerà chiari segni che lo caratterizzano. Quali sono i segni di un vero ravvedimento? Prima di tutto che noi comprendiamo di essere dei peccatori. Una cosa è dire siamo tutti peccatori. Una cosa è dire sono un peccatore, sì, sbaglio. Un'altra cosa è comprenderlo profondamente, come lo comprese quest'uomo. Quest'uomo affermò di essere meritevole della condanna, che non stava subendo una ingiustizia e che era davvero giusto morire per lui in quel modo terribile, perché era un peccatore. Quest'uomo comprese quello che il re Davide aveva scritto nel Salmo 51, di essere stato concepito nell'iniquità, che sua madre l'aveva partorito appunto come peccatore, e poi si rammarica di aver peccato, perché certamente un altro segno del vero ravvedimento non è soltanto un'ammissione più o meno teorica, più o meno sincera, di essere un peccatore, ma l'ammissione e il rammarico, seguita dal rammarico, non solo per le conseguenze temporali prodotte, ma perché il peccato è qualcosa che offende Dio. Il Salmo 51 ancora in questo ci viene in aiuto. Davide che cosa aveva fatto? Aveva commesso adulterio, disonorando una donna, onesta, per quanto ne sappiamo noi. Aveva certamente fatto del male al marito, Uria, facendolo morire, dandogli addirittura una lettera che portava la sua stessa condanna a morte, tradendo la fiducia di uno dei suoi più leali amici. Quindi aveva disonorato una donna, aveva fatto morire il suo amico, era stato ipocrita ed empio, aveva questa cosa, si era saputa da tutti quanti, tanto che poi il profeta Natan gli disse: tu facendo queste cose hai dato ampio motivo ai nemici del Signore di bestemmiare Dio. Quindi aveva oltraggiato la testimonianza e il nome di Dio. Aveva commesso omicidio, aveva commesso adulterio, aveva disonorato una donna, aveva tradito il proprio amico, ma quando poi confessa il suo peccato dice: Signore, io ho peccato contro di te, contro te solo. Perché aveva capito che tutte le sue azioni, sebbene avessero fatto del male agli uomini, prima di tutto erano un'offesa nei confronti dell'Iddio Onnipotente. E il peccato è il vero ravvedimento dal peccato, è quando noi comprendiamo che ciò che noi facciamo è primariamente un'offesa a Dio. E quindi non solo ci rammarichiamo perché ne abbiamo delle conseguenze malvagie, perché abbiamo fatto del male agli altri, certo, queste cose fanno parte del vero ravvedimento, e in certi casi dobbiamo perfino riparare al male che abbiamo fatto. come Zaccheo, se ho rubato a qualcuno gli rendo il quadruplo, ma primariamente il segno fondamentale del vero ravvedimento è quando noi davanti a Dio riconosciamo che abbiamo offeso Lui con la nostra condotta. Quest'uomo lo fa e apertamente e pubblicamente confessa la propria colpevolezza, senza scuse, senza se, senza ma. Molte persone ammettono magari di avere sbagliato, ma poi cercano tanti sotterfugi, cercano tante giustificazioni. Potremmo ampliare questo discorso all'attualità, no? La Chiesa in tutti i secoli e in tutti i suoi rami, per esempio, ha espresso certi principi e certi valori riguardo alla definizione di famiglia, a una sessualità vissuta nella santità. Oggi troviamo anche nell'ambito di chiese, perfino evangeliche, tante persone che invece cercano di giustificare altri modi di vivere la propria sessualità, o il matrimonio definito in modo diverso. Mi perdonerete se in questi giorni io continuo a battere su questo, ma è l'argomento del momento, e mi sembra di vedere anche tra tanti evangelici un'attenuazione del senso della gravità del caso. Dio nel principio li creò maschio e femmina, e questo è l'unico modello di famiglia che Dio ha stabilito, ma tanti teologi, voi dovreste vedere un po' quello che sta succedendo nell'ambiente accademico, tanti teologi scendono in campo per dire che invece le cose non stanno così e che invece si può essere cristiani e omosessuali allo stesso tempo, cercando delle giustificazioni per i propri peccati. Qui quest'uomo dimostra di essersi ravveduto perché non cerca di giustificare, non se la prende con la società che non gli aveva dato buone possibilità per potersi trovare un lavoro onesto, o magari con la cattiveria del suo padrone che lo aveva spinto a commettere il male, e così via, o con la genetica, o con il proprio genitore che lo aveva condizionato ad essere violento perché era stato maltrattato nella gioventù, o cose di questo genere. Quest'uomo riconosce di essere meritevole della condanna e chiede perdono e misericordia. Infatti prende una chiara posizione nei confronti di Gesù. E questo è un altro elemento indispensabile nel ravvedimento. Perché non ci può essere vero ravvedimento se non c'è una chiara presa di posizione sulla persona di Cristo. Vedete, il ravvedimento non è semplicemente un cambiamento di comportamento. C'è tanta gente che cambia comportamento quando assume una nuova filosofia, una nuova religione, certo. O magari si converte alla moda del momento, magari tutta la vita ha mangiato carne, poi diventa vegana e allora comincia, no, e cambia comportamento e vede tutte le cose in modo diverso. Queste sono conversioni, tra virgolette, possibili, ma qui c'è un elemento che tutte le altre conversioni non hanno ed è una presa di posizione nei confronti di Gesù. Io sto dalla parte sua. Io sono con lui. Ma stai dalla parte sbagliata della storia. Insomma, ormai tutti vanno nella direzione diversa. Se Gesù è condannato da Romani, dagli ebrei, abbandonato dai suoi amici, vedrai che tra poco si dimenticheranno pure chi è stato questo Gesù. Sei un perdente, stai dalla parte sbagliata della storia, sali anche tu sul carro dei vincitori. No, non cambierò la mia posizione perché ho capito chi è Gesù. E questa è una cosa importante, la vera conversione
è quella di coloro che prendono una posizione nei confronti di Gesù. Sto dalla parte tua. Se mi porti nella fornace o nella fossa dei leoni, sarò con te. Se anche devo attraversare la valle dell'ombra della morte, la tua mano mi condurrà. Quest'uomo, c'è un altro elemento della umile, del vero ravvedimento, eleva a Gesù un'umile preghiera, perché chi si ravvede davvero non può non pregare, la preghiera è il respiro dell'anima. E quest'uomo si rivolge a Gesù con una preghiera semplice, e qui vorrei dire una cosa. Sì, molte volte, in certi casi è necessario che noi spendiamo le notti intere in preghiera, ma ricordatevi che la preghiera autentica, affinché sia gradita e ascoltata dal Signore, non è necessario che sia una preghiera lunga. Una preghiera come questa, ricordati di me, è sufficiente. Abbi pietà di me che sono un peccatore, è abbastanza per essere giustificati. E ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, Gesù, è abbastanza per ricevere la testimonianza di Cristo. Un'umile preghiera. E c'è un elemento che noi non abbiamo qui, ma che fa parte del vero ravvedimento, che è la ricerca della santità. Certo, quest'uomo morirà da lì a pochi momenti, dopo aver pronunciato questa preghiera. Ma immaginiamoci che cosa sarebbe accaduto se quest'uomo non fosse morto e avesse continuato a vivere. La sua vita sarebbe stata ancora spesa nel crimine, la sua vita sarebbe stata la stessa di prima, sarebbe tornato tra i suoi amici ad ubriacarsi, a frequentare magari delle donnacce. No, non è possibile che una persona che abbia ricevuto lo Spirito Santo, che abbia capito chi è Gesù, che abbia confessato chi è Gesù, che abbia preso posizione riguardo a Gesù, che abbia, sia stato convinto del proprio peccato, torni al vomito. No, è stato un uomo che è stato trasformato. Se ne avesse avuto la possibilità, sarebbe stato un santo da quel giorno in poi. E questo è un altro elemento del vero ravvedimento. E infine, e concludo, questo criminale privilegiato, che è stato un criminale pentito, è stato un criminale perdonato. Infatti abbiamo la certezza che quest'uomo sia stato perdonato e che lo incontreremo in cielo. Quest'uomo sarà in cielo, un giorno o l'altro nel cielo incontreremo qualcuno, non so se sarà particolarmente luminoso o se non lo sarà, probabilmente no, perché è un operaio dell'ultima ora, non avrà potuto presentare grandi cose al Signore Gesù. Che quali buone opere nel nome di Cristo ha potuto fare quest'uomo? Nessuno, è uno di quelli che è passato come attraverso il fuoco, un operaio dell'ultima ora, un operaio dell'ultimo minuto, però ci sarà in cielo. E lo incontreremo. E possiamo speculare su quale sarà la sua posizione, ma una cosa è certa, che tutti coloro che come lui sono dei criminali privilegiati, pentiti e perdonati, andranno in cielo. L'altro giorno c'è stato un fratello, non faccio il nome perché poi queste cose sono tutte poi sono pubbliche, ma che era allarmato, mi ha mandato una decina di fotografie in cui c'è una conversazione che stava avendo con altri evangelici che affermavano che il principio di sola fede, la salvezza, la giustificazione mediante la sola fede, non è un principio biblico. Come ci si possa dichiarare evangelici e rifiutare il principio della giustificazione mediante la sola fede, io non lo capisco, però ci sono, e sono neanche troppo distanti da noi, nella nostra stessa regione ce ne sono, e non solo. E questo fratello era un po' allarmato da questa conversazione, e io credo che basterebbe prendere questo passo e chiedere a questi ben pensanti professori, o almeno si sentono tali, di commentarlo. Che cosa ha portato questo ladrone in cielo? Oltre la fede.
Nulla.
Sola fede. Per sola fede noi siamo giustificati. Certo, la fede che ci giustifica non rimane sola, se ne abbiamo la possibilità, vivremo nell'ubbidienza, nella ricerca della santità, nel compiere le buone opere che Dio ha preparate per noi affinché le pratichiamo, ma la giustificazione è per fede soltanto, perché la fede sola ha suscitato in Gesù questa testimonianza: io ti dico che oggi stesso sarai con me in paradiso. Ultima cosa, questo passo ci insegna che noi non abbiamo niente da temere sul modo in cui moriremo e su quello che succederà dopo la nostra morte. Come morirai, pastore Ulfo? Io spero di non morire, cioè che ritorna il Signore, no? Così tutti quanti noi saremo trasformati, lo incontreremo e saremo con Lui per sempre. Ma molto probabilmente morirò. E se il Signore tarda a venire, morirò. Come morirò? E che ne so io? Potrebbe darsi, e se potessi esprimere un desiderio, un pensiero, preferirei arrivare a, non dico un'età, insomma, un'età anziana, no? E a un certo punto, insomma, il corpo, le forze vengono meno, e stare nel mio letto circondato dai miei cari e andarmene serenamente dopo aver pronunciato una parola di preghiera al Signore. Questo preferirei morire così, io penso che tutti quanti vorremmo morire così, ma potrebbe darsi che non sarà così la mia morte. L'anno scorso di questi tempi ho rischiato di morire in un istante, una macchina mi ha travolto, se solo fosse stato un po' più veloce, io fossi stato qualche metro più avanti, l'incidente fosse andato in un certo modo, oggi su questo pulpito ci sarebbe qualcun altro al posto mio. Potrei morire in un incidente. Negli scorsi sei mesi ho fatto 20.000 chilometri. Il Signore mi ha preservato da miei errori e da errori altrui, ma chi lo sa come morirò? Potrebbe darsi che qualcuno di noi, o io stesso, debba morire dopo una lunga e dolorosa malattia. Che ne sappiamo come moriremo? Però c'è, questo passo ci insegna una cosa, sopra tutte le altre, che qualunque sia la nostra morte, anche la più tragica e terribile, e io credo che la morte su una croce è la più tragica e la più terribile delle morti, il Signore Gesù, se siamo criminali privilegiati, criminali pentiti, criminali perdonati, ci darà la sua parola di conforto, ci accompagnerà fino all'ultimo momento. E subito dopo ci accoglierà. Ricordo che quando morì Papa Wojtyla, ci fu una grande discussione nella scuola. All'epoca c'era mio figlio Luca, che era alle scuole elementari. E a un certo punto, sapete, Luca è un particolare, parlo che lui non c'è, magari. Lui è rimasto infastidito da tutto questo movimento, Papa Wojtyla di qua e Papa Wojtyla di là, poi insomma noi evangelici, e la maestra se ne accorse e disse: ma tu come mai sei così? Dice: ma veramente, non so esattamente le parole, ma più o meno sono state queste. Dice: mi sembra che sarà stato pure una brava persona, ma la state facendo un po' troppo tragica, una cosa del genere, insomma, gli disse: state un po' esagerando con tutte queste celebrazioni. E allora la maestra, per giustificarsi, gli disse: ma sai, noi stiamo certamente pregando affinché sia accompagnato nel suo viaggio verso il cielo adesso che è morto. E la sua risposta fu: veramente a me hanno insegnato che dopo la morte non c'è nessun viaggio da fare, o vai in cielo o vai all'inferno. non c'è purgatorio. E questo passo ci insegna proprio questo, che dopo la morte, quest'uomo che si sarebbe meritato chissà quante migliaia di anni in purgatorio, no? Va nel giorno stesso della sua morte con Cristo nel suo regno. E se questo è il caso per lui, non sarà questo il caso per noi. Non dovete avere paura di come morirete. Ci sono alcuni che sono più anziani tra noi, non è detto che voi dobbiate morire prima di noi giovani, ma è probabile che ciò accada. Non abbiate paura, fratelli, sorelle. Nel momento importante il Signore sarà con voi, vi conforterà, vi sosterrà e quando chiuderete gli occhi vi accoglierà presso di sé. Contempliamo e riconosciamo la grandezza della grazia divina, fratelli. Il commentatore della Bibbia, J.C. Ryle, John Charles Ryle, ha detto, commentando questo passo, un ladrone fu perdonato affinché nessuno disperi, perché anche all'ultimo momento della nostra vita il peggiore degli uomini può essere perdonato, ma uno solo lo fu, affinché nessuno si illuda. Non tutti saranno perdonati. Per un ladrone che muore confessando Cristo, ce n'è un altro che va all'inferno. E la seconda cosa è questa, che davvero ogni genere di peccato può essere perdonato da Cristo, ma che il perdono e il ravvedimento non possono essere disgiunti. E la rinuncia al peccato nelle parole e nei fatti è parte essenziale della nostra salvezza. Fratelli, andiamo al Signore nella certezza che Lui ascolta e risponde, chiunque va a Lui con sincerità. E chiediamogli la grazia dell'illuminazione dello Spirito e del vero ravvedimento. Chiniamo il capo. Signore, nessuna cosa è troppo difficile per Te e ogni cosa è possibile per chi crede. Ti supplichiamo, Padre Celeste, che il Tuo Spirito di vita, di verità, di santità, di luce, di grazia, d'amore, possa davvero raggiungere tanti cuori ancora in questo giorno. Tra quelli che hanno ascoltato, tra i più piccoli, tra i più anziani, perché possa questa parola diventare consolazione e vita per chiunque la riceve. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.